Radio Emilia Romagna, racconti d'autore. Malvasia tropicale.
Ora che la memoria che te tengo, yo sigo aquí pensando cosas malas y me lleno de voces y recuerdos que me traen tus ojos de gitana. Bebo un trago en el bar de los malditos y me pierdo en la noche que te llama.
Chi di noi non ha mai avuto l'istinto della fuga, lasciare tutto quando non si può più lottare contro il vento e il mare, per seguire la propria rotta e scappare ai tropici.
Anche l'io narrante del romanzo di Andrea Villani si lascia alle spalle le nebbie padane ed approda in Costa Rica. Nella scansione dei libri letti dal protagonista, la fuga si materializza nella realtà di un crepuscolo che ha tutta l'aria di un sogno e ci fa galleggiare sull'abisso. Andrea Villani, nato nel 1960, ha all'attivo diversi altri romanzi. La sera in cui cacciai da casa Charles Bukowski, 1993. Colpi di stato d'animo, 2004. La notte ha sempre ragione, 2007. Il cielo sotto, 2008. Il corto thriller Questo sangue, L'ultima rapina di Luciano Lutring, 2008, e alcuni testi per il teatro. Ha fondato il periodico Terre Verdiane News. Capitolo primo.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Avevo venduto tutto ciò che mi apparteneva e pagato i miei debiti. Avevo chiuso ogni pratica burocratica nella stessa maniera con la quale conclusi ogni altro tipo di relazione. Ma al di là di mia figlia, che allora era poco più di una bambina, tutto il resto, persone, luoghi, immagini, si dissolsero come statue di ghiaccio dove il calore sciogliente non era niente altro che una specie di dolore tondo che avevo trascinato oltre l'oceano, ancora intatto, come alla partenza. L'aereo indugiò a lungo su quel groviglio di luci, incredibilmente esteso, che si poteva ammirare da lassù. Notai, non troppo sottilmente, che mentre tutti gli altri ammiravano, io semplicemente guardavo. Vidi così, finalmente, dopo un lungo sonno chimico, l'aeroporto Santa Maria, che è il punto d'arrivo dei voli internazionali del Costa Rica.
Perché diavolo ero finito laggiù? E cosa avrei fatto da quel giorno in avanti in quel paese sperduto? Era ancora tutto da scoprire.
In un patto, un istante, un tempo más. Pienso después.
cada palabra para decir dónde quedaste, en qué vagón, unos meses atrás. ¿A dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar.
Avevo circa 40 anni, un'età sbagliata per avventurarsi in un buio così profondo. Ma ormai, dopo lo scalo a Madrid, avevo attraversato tutto l'oceano e quel tipo di domande non era più il caso di farsene. Mi tornò in mente il mio arrivo a Londra, 20 anni prima, ma quello era un parallelo improprio, perché allora non soffrivo ancora di disturbi reumatici. La mia mente percorse, dunque, un lungo silenzio. Forse l'ultimo vero silenzio, prima di immergermi in quell'avventura incredibile nella quale mi ero disperatamente lanciato, straordinariamente impulsivo, come sono sempre stato sino a quell'età. Quasi come se barcollassi, sostenuto da fili, paradossalmente tenuti stretti da un altro me stesso.
L'aire donde estuvo el Dios.
Ma chi dei due era il più saggio? L'aereo iniziò le manovre d'atterraggio con mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia dichiarata all'aeroporto di Miami. Dove ebbi modo di testare la gentilezza e la cordialità dei poliziotti di dogana americani, che mi mostrarono il manico del manganello per il solo fatto di aver superato di un palmo la linea gialla innanzi al banco del controllo documenti. «Non voglio entrare nel vostro paese», sussurrai. «Me ne vado subito». Ma da come mi guardarono, capii che, sino a prova contraria, chiunque da quelle parti avrebbe potuto essere un potenziale narcotrafficante. Cominciai allora a giocare, come un bambino di 8 anni, ad allungare il piedino verso quella striscia gialla, fingendo di oltrepassarla per poi ritirare la gamba ad ogni loro, sempre meno paziente, sguardo.
La comédie d'un jour. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la.
Ma oltre a diverse scatole di Tavor 2.5, con regolare ricetta, l'unico modo da me allora conosciuto per addormentarmi, non avevo nulla di illegale. E dovettero farmi passare. Atterrai in Costa Rica alle 18.30, che da quelle parti è già buio e le formalità doganali si rivelarono piuttosto veloci. Dopo mezz'ora già respiravo quella pioggia che per uno strano scherzo del destino mi aveva accompagnato da Milano. Poi quell'aria calda e umida mi fece tornare in mente il viaggio in Venezuela, completamente imbambolato dalla stanchezza, dall'esperienza frastornante di quel guazzabuglio di voci e colori e dal sapore dolciastro di quella stessa aria. Ero trascinato da una ressa di taxisti e venditori di frutta, compratori di dollari e puttane. Ognuno di loro si aggrappava a un lembo della mia camicia e io, incapace di ogni reazione, stringevo i manici delle valigie con tutta la forza che mi era rimasta. «Por favor, no intiendo!» esclamai. Ma più quelli percepivano lo stato di difficoltà, maggiormente mi identificavano in uno stolto turista e insistevano. Marco arrivò, finalmente liberandomi con un solo gesto e una parola da tutto quell'imbarazzante girotondo. Lo avevo conosciuto all'Hemingway Café, un sogno della mia vita che si rivelò presto il peggiore incubo. L'Hemingway Café fu la mia grande debacle, l'autentica Waterloo della mia vita. Avrebbe dovuto rappresentare un punto d'arrivo, il locale degli artisti di cui da sempre parlavo. Forse nell'ufficio dell'Hemingway Café avrei potuto scrivere un grande romanzo. Oltre 20 collaboratori, 2 bar, conchiglia rialzata per la musica dal vivo, console per DJ, privé per gli amici con balaustra in ferro decorato, enorme cartina di Cuba disegnata sui muri, pentagrammi giganteschi delle canzoni di Paolo Conte, gigantografie immense di articoli riferenti ad Hemingway, comparsi sulle più importanti testate americane, ottimi drink, letture di racconti con tappeto musicale live, poesia, jazz, cabaret, vernissage, risotti a mezzanotte. Ma soprattutto il mio angolo privato dove, come il grande Gatsby, scrutavo senza essere visto. La musica, ovattata tra le pareti, giungeva vagamente alle mie orecchie e vista da lì la gente pareva muoversi più lentamente. Avevo impegnato ogni cosa per quel locale, giocando tutto su un solo colore. E avevo perso. Avevo perso il locale, la casa e la donna. E convinta di stare con un vincente, si sentì tradita lei stessa. Le donne subodorano queste cose come segugi di razza. Avevo perduto inoltre la mia credibilità bancaria e un'orda vastissima di untuosi leccaculo che sparirono in men che non si dica.
Se mezcla con la sangre e inevitablemente mi corazon se vuelve pájaro. Llanura. Arena y espuma, en la noche te haré el amor bajo los árboles, muchacha y luna.
Mi erano rimasti circa 30 milioni, ricavati dalla frettolosa vendita dell'auto e l'amico Luca Bertoletti, il mio analista adleriano preferito, ma soprattutto un meraviglioso poeta. Troppo astuto e pigro per potermi seguire. Portai con me in sua vece una delle sue migliori pubblicazioni, Verso un movimento di fine.
E piano piano, senza rullo, la spazzola strofina le grida nel cuore.
In quel periodo leggevo, oltre alle poesie di Luca Bertoletti, Elogio alla fuga di Henri Laborie, donato da un altro caro amico, tra i pochi che erano rimasti e che conservo, non a caso, tuttora. Quel libro determinò alcune scelte importanti, forse la più importante, o comunque mi aiutò a prendere la decisione essenziale. All'Hemingway Café avevo conosciuto in maniera molto distratta un bodyguard cremonese, Marco appunto. Egli mi parlò del Costa Rica tra un martini e un prosecco ghiacciato. Mi parlò di un posto dove un terzo del territorio era considerato parco nazionale e dove l'esercito era stato smilitarizzato. Un luogo dove regnava la bellezza e l'ecologia, dove la natura si manifestava ancora solennemente attraverso i suoi odori e colori, dove si incontravano animali di ogni specie allo stato brado, dove i cavalli correvano liberi tra il verde schietto dei campi e gli azzurri chiari e i bianchi così relativi dell'oceano in festa. Un paese dove la gente è socievole e cordiale per costituzione fisica, ma soprattutto un paese dove con una trentina di milioni si sarebbe potuta avviare un'attività. Allora, tra me e Marco, non vi era neppure la confidenza di un semplice abbraccio. Io avevo un locale a cui cercavo di dare, per quanto fosse possibile, un vago indirizzo culturale. Lui possedeva un centro d'abbronzatura. Lui era un insegnante di cultura fisica. Io avevo solo perso qualche partita a tennis. Lui era stato un paracadutista, io un obiettore di coscienza. Lui era nipote di un federale fascista, io figlio di un partigiano. Eppure in quel momento, dall'altra parte del mondo, ci si sentì solidali, uniti da un dovuto ed immediato senso di fratellanza, una dissonanza emotiva che però ci costringeva da subito a un raro obbligo d'appartenenza l'uno all'altro. Lui aveva la casa e io ancora qualche soldo, italiani in terra straniera come in qualche inutile film.
Por aquella memoria que te tengo, yo sigo aquí pensando cosas malas y me lleno de voces y recuerdos que me traen tus ojos de gitana. Bebo un trago en el bar de los malditos y me pierdo en la noche que te llama. Entre la oscuridad y los delirios, vuelvo a amarte, muchacha en marea baja. Sí, en marea baja. Y en las malas palabras de tu cuerpo, mortale entrego.
Marco trattò il prezzo della corsa con un taxista e io lo guardavo da lontano. Era grosso e muscoloso, occhi chiari e capelli scuri rasati, una specie di marine. Aveva una grossa moto senza targa. Ma in breve il mio stupore svanì. Mettere la targa da quelle parti era considerata una cosa quasi da finocchi. Marco mi fece segno di sistemare le valigie sull'auto e di salire. Poi fece segno all'autista di seguirlo. L'autista partì bruscamente. Le luci, alcune colorate, illuminavano la strada e le case, mentre altre forme inusuali sfrecciavano davanti ai miei occhi. Provavo un'emozione forte ma confusa, come le immagini che mi stavano divorando.
Tu storia e las verdades.
Sopra la testa un cielo enorme, nero e denso come il petrolio. L'atmosfera pareva implosa in una spossata disperazione, nascosta da una festosità invadente come peperoncino piccante che, come il peperoncino, ne nascondeva l'aroma originale. Persino i poliziotti parevano recitare una parte a loro inconsueta, lontana. Pareva che tutti mi guardassero, ma non era vero. Nessuno in quel momento stava guardando nessuno. Le voci erano piacevoli, musicali. Vecchi e bambini recitavano lo stesso ruolo, sorridendo sdentatamente. Le auto, quasi tutte in odore di demolizione, parevano vive e sofferenti. In realtà erano oggetti considerati tali, destinati ad un uso proprio e non estetico. Il gusto dell'estetica era un riferimento sociale preciso. Cercai di osservare meglio e sentii la mia commozione sciogliersi in una tenerezza profonda. Ero a casa loro, ero entrato io nei loro occhi ed era molto meno vero il contrario. A un semaforo arrivò un gruppetto di ragazzini con oggetti da vendere. Avevano pantaloni corti, grossi occhi neri e magliette sudice. Il taxista li cacciò con un gesto veloce della mano. I ragazzini allora corsero verso un'altra auto ferma a un altro semaforo, sorridendo. No, io non ero migliore di loro, né in quel momento più fortunato. Le palme ai bordi della strada emanavano un profumo persistente. Verde, pensai, un odore verde chiaro. Sentivo di essere vicino all'oceano e avvertivo una rara sensazione. Costa Rica, Nicaragua, Panama non sono altro che un sottile elastico che tiene unite le due Americhe, separando i due oceani, dando quindi l'impressione di tensione perenne, di eroica, romantica vibrazione. Ricordo di aver sorriso spesso in quel breve tratto di circa 20 chilometri tra l'aeroporto Santa Maria e la capitale San José. Lasciamo alle spalle la città di Alajuela, famosa per aver dato i natali allo stesso Santa Maria, a cui fu intitolato l'aeroporto. Juan Santa Maria fu un eroe nazionale, un tamburino che si offrì volontario per dar fuoco all'edificio dove, durante la guerra del 1856, era asserragliato il filibustiere William Walker. Juan ci riuscì, ma perì nel corso dell'azione. Alcuni mesi dopo rischiai la mia incolumità per aver definito in un bar di Alajuela, dopo diverse birre gelate, il loro eroe nazionale un volgare piromane. Il breve viaggio di quella prima sera mi diede un po' di sollievo. L'autista del taxi era poco loquace, ma si sentì in dovere, una volta raggiunta la periferia di San José, di redarguirmi sui vari pericoli della città. Mi sconsigliò di frequentare la zona rossa, un lungo quartiere, a dir suo, estremamente pericoloso. In particolare mi sconsigliò vivamente un paio di posti caldi, dai vetri scuri e dalle frequentazioni poco raccomandabili.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me.
Dopo diversi mesi, quando iniziai a masticare la loro lingua e a conoscere i loro costumi, iniziai a frequentare quei bar dove la birra costava meno e dove fui sempre trattato con educazione. Il clima di quella sera era mite e iniziavo ad avere fame. Di lì a poco avrei mangiato un boccone con Marco e questo mi dava una certa serenità. Cenammo in una soda, una specie di snack bar vicino a casa. Volli assaggiare immediatamente la cucina locale e bevvi alcune birre Imperial, che diventarono ottime amiche per tutta la mia permanenza costaricense. Assaggiai il gallo pinto, che significa letteralmente gallo a pallini, ovvero un misto di fagioli neri, uova fritte e riso, servito con panna acida, il tutto leggermente speziato. La soda era frequentata da gente del posto e questo mi piaceva. Non si parlò molto quella sera a cena con Marco. Eravamo piuttosto stanchi e rimandammo volentieri al giorno dopo ogni considerazione del caso. Avremmo avuto tanto tempo per parlare più seriamente e allora si chiacchierò del più e del meno come se fossimo ancora in Italia. Mi chiese dell'Hemingway Café, ma dalla mia espressione capì di dover cambiare discorso. Allora parlò di donne, ma anche su quel punto sentì di dover glissare. Ci alzammo, diedi una decina di dollari al gestore della soda, un uomo piuttosto basso, con mille rughe sul volto e un paio di sottili baffi neri, che ci strinse la mano con vigore e ci accompagnò all'uscita. Fu allora che guardai le stelle e mi accorsi per la prima volta, e non mi ci abituai mai, che il cielo da quelle parti sembra molto, ma molto più grande.
Pienso después cada palabra para decir dónde quedaste, en qué vagón, unos meses atrás. ¿A dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más.
Dopo aver disfatto le valigie, feci una doccia lunghissima. Poi mi sdraiai sul letto e alla luce fioca di una piccola lampada rosa, aprii il libro Elogio alla fuga. Mi ritornarono in mente, in quella breve scorsa, le nozioni immagazzinate nella lettura precedente di quel testo, complice, che avevo portato con me e che probabilmente mi aveva convinto ed accompagnato. Ripercorsi le pagine di Laborie con dissennata voracità, quel libro mi aveva insegnato che quando non si può più lottare contro il vento e il mare per seguire la propria rotta, il veliero ha due possibilità, l'andatura di cappa che lo fa andare alla deriva e la fuga davanti alla tempesta con il mare in poppa e il minimo di tela. Mi aveva insegnato che vi sono diversi modi per fuggire, dalle droghe alle psicosi, dalla navigazione allo stesso suicidio. Io avevo scelto l'esilio volontario da ogni verità che mi ero costruito dalla nascita in poi, da ogni affetto, da ogni tipo d'amore. Laborie mi aveva insegnato a non abusare della parola amore, con la quale troppo spesso si tende a giustificare tutto, anche il più ignobile dei crimini. Mi alzai da quel letto sconosciuto e con il libro tra le mani, unico filo che mi teneva ancora unito a quella specie di vita precedente, andai in veranda. C'era ancora la stessa aria profumata dei tropici e una luce naturale soffusa e intensa. E stelle, stelle a non finire. Da lontano si sentivano le grida di alcuni ragazzi come in una specie di canzone impercettibile, come in un sogno. Fu allora che venni colto da una commozione profonda, da una lacerazione interiore che mi confuse le idee, ma non era niente altro che una magnifica solitudine che mi accompagnò lungo tutto quell'impalpabile sogno e che forse dura ancora.
Benevolo de tu cuerpo. Repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año. Más hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más. Tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más.